una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Ospite di Una vita, una storia è la signora Laura Mecca. E di storia veramente ne ha da raccontare, perché Laura Mecca è venuta in Australia negli anni 70 e poi è stata anche una delle persone che ha raccolto la storia degli italiani nel Victoria. Avremo modo di scoprire tantissime cose con lei, quindi le diamo il benvenuto e la ringraziamo per essere nostro ospite e raccontarci la sua storia. Grazie Laura Mecca.
Grazie infinite, grazie anche a lei.
Iniziamo a raccontare la storia proprio dalla città da dove lei proviene. Dove è nata?
Io sono nata in un paesino sotto le prealpi del Veneto, di provincia di Belluno. Però come migliaia di veneti hanno fatto prima della guerra, anche il mio padre soprattutto, aveva deciso di emigrare a Milano. Quindi, e mia mamma veniva invece dall'Emilia e anche lei è emigrata a Milano, dove lavorava come bambinaia. Quindi l'emigrazione fa parte della mia vita da sempre, perché anche il nonno era andato negli Stati Uniti a fare il minatore. Quindi anche loro era un'emigrazione. E io durante la guerra mia madre dovette abbandonare Milano per i bombardamenti, era incinta di me, e ritornammo al paesino e lì sono nata nel 43, proprio mentre mio padre era a combattere nel Montenegro, e la mia nascita in un certo senso ha salvato mio padre, perché a quei tempi mi pare che dessero 15 giorni per una femmina se nascesse, 3 settimane per un maschio, il che mi ha sempre fatto molto arrabbiare la cosa. E così mio padre rientrò a casa con un permesso e lì successe il patatrac, gli dissero di non ritornare più e si dette in fuga nei boschi in attesa che la situazione si chiarisse. E così sono nata in questo paesino, dove sono rimasta sino alla quinta elementare.
Ecco, vorrei chiederle cosa ricorda di Pieve dal Pago, dove lei è nata?
Ah, guardi, è un gioiellino, tutto ricordo, ancora adesso poi ho mantenuto i legami vivissimi con le compagne di scuola, anche perché a Pieve dal Pago sono andata sempre, anche quando abitavamo a Milano, per le vacanze estive, perché c'era la nonna, c'era la casa padronale, che fra l'altro mia figlia 2 anni fa ha comperato, quindi ha ricomperato la casa dei bisnonni. E quindi siamo ritornati un po', io sono ritornata a vivere in quella casetta per le vacanze dove sono nata, dove è nato mio padre, dove i miei nonni erano andati appena sposati nel 1906. Quindi ricordo tutto, ricordo, tant'è vero che passeggiando, ricordo anche i paracarri quando andavo a scuola, perché dovevamo fare 2,5 chilometri sotto la neve altissima ad andare e 2 a ritornare a scuola. Quindi ho dei ricordi bellissimi di quel paese, la dottrina, la domenica con il prete che voleva che portassimo le calze lunghe perché era peccato, ancora questa, chissà perché era peccato avere le calze corte a 10 anni, comunque da lì poi siamo partiti per Milano, rientrati a Milano nel 1951.
E Milano è stata una tappa molto importante nella sua vita?
È stata importante prima per lo shock culturale, perché mi hanno messo in una scuola pubblica, come di regola in Italia dove si va alle scuole pubbliche, e ho subito del bullismo, perché parlavo veneto con un accento, o parlavo un italiano bene, perché in casa mia non si poteva parlare il dialetto, perché mia madre e mio padre non si sarebbero capiti tra emiliano e veneto, però il mio accento era veneto fortissimo e anche le maestre mi prendevano in giro, la cosa mi faceva piangere parecchio, quindi io di Milano non ho un bel ricordo della scuola elementare. Dopodiché sono passata alle medie e vabbè, poi si comincia a diventare signorinelle, adulti, eccetera. Però ecco, anche ho subito anche quella, in un certo senso, emigrazione, perché emigrazione è stata anche quella per me.
Che suo marito è stato più emigrante di lei in quel periodo, perché lui, nato a Genova, si è trasferito con la famiglia nel centro-sud Italia.
Sì, mio marito, a parte che il padre, essendo ufficiale di Marina, Quindi durante la guerra sin da bambino veniva spostato in tutti i centri dove il padre si fermava nei porti, a Taranto, la Maddalena in Sardegna, eccetera. Quindi lui dietro, così come facevano le mogli degli ufficiali che seguivano i mariti. E poi lui a Genova ha fatto liceo artistico, perché il papà è genovese e la mamma era sarda dell'isola della Maddalena. E si sono trasferiti a Napoli, dove il padre, lasciata la marina dopo la guerra, aveva intrapreso invece una carriera in un'industria che era napoletana di accumulatori. Si sono dovuti trasferire a Napoli, dove ha frequentato l'università, ha finito il liceo artistico, ha frequentato l'architettura, dopodiché è la solita storia, bisogna cercare lavoro, e lui si trasferì a Milano alla ricerca di lavoro, e io lo conobbi proprio sull'ascensore, mentre veniva a Milano per un'intervista con un architetto. Io lavoravo per un altro architetto come segretaria d'azienda sullo stesso piano, e lì ci siamo conosciuti, e dopo... Poi ci siamo rivisti, lui ha avuto il lavoro, ci siamo rivisti, ma il giorno che ci siamo conosciuti su questo ascensore, questo ragazzo mi guardava, e io dicevo, ma... E lui mi fa, dice, ma sai che sei molto bella e che credo che tu sei la donna della mia vita, mi vuoi sposare? Io sono sceso dall'ascensore molto di corsa, perché ho detto, chi è sto matto? E poi sono andata a casa di mia mamma e ho detto, mamma, ho trovato un uomo che mi vuole sposare, mia mamma, oddio, non me ne combinare ancora qualcuna delle tue. E insomma, dopodiché lui si è stabilito a Milano, ci siamo rivisti sempre in ascensore, dopo neanche un mesetto mi ha chiesto di sposarlo, ci siamo sposati dopo 3 settimane. Mm-hmm. Ecco.
Certo. Però diciamo che lei ha scoperto subito che con Dante e suo marito avevate molte cose in comune.
Sì. Soprattutto la passione dell'avventura. Io già avevo studiato dopo in Italia, perché volevo imparare le lingue, e mio padre mi dice, in Italia le lingue non si imparano, si devono imparare nel paese d'origine, quindi mi aveva impacchettato e messo in un collegio in Svizzera per 4 anni. E quindi mi piaceva viaggiare, avevo la passione di viaggiare, logicamente a quei tempi una ragazza sola non è che potesse fare le avventure di oggi, infatti invidio da morire questi ragazzi di oggi. Mio marito uguale, piaceva andare a viaggiare, e così un giorno dopo che eravamo sposati, fra parentesi, siamo sposati nel 68, quindi negli anni di fuoco di Milano, di tutte le proteste, le botte prese e date con la polizia, eravamo tutti un po' di sinistra, marciavamo con gli operai, avevamo tutti questi ideali meravigliosi. Con la nascita di Lucrezia, la piccolina che è nata dopo poco, dopo un anno circa, abbiamo avuto anche la responsabilità dei genitori e soprattutto l'incapacità di garantire un futuro economico decente, sia a lei che a noi. Infatti vivevamo un po' sussidiati dai genitori, ecco, il che ci ha fatto pensare. E così abbiamo mio marito venuto a casa col famoso giornale Corriere della Sera, dove in un angolino c'era scritto venite in Australia con sole 17.000 lire. Lui mi fa, secondo te ce le abbiamo? Io ho detto, senti, se facciamo una grossa economia, gli ho detto, diciamo, mettere a parte insieme 17.000 lire a persona.
Certo.
E così mi ha fatto la domanda.
Prima di arrivare a parlare del suo viaggio per l'Australia, il suo arrivo qui, ci sono due cose che vorrei che ci raccontasse, perché importante è stata l'esperienza svizzera per lei quando è andata in collegio.
Sì.
Ecco, che cosa ha significato la Svizzera per lei?
Ma la Svizzera dal mio punto di vista, cioè io naturalmente ero privilegiata perché ero in un collegio di sole ragazze e avevamo così una vita interessante, però ecco, in Svizzera mi sono resa conto cos'era l'emigrazione, perché dove ero, nella parte tedesca, vicino a Berna, Wilderswil, c'erano molti migranti italiani che poverini, sbucavano da queste, dalle fogne, eccetera, dove facevano i lavori e ci guardavano con questi occhi, così come, un po' come il film Pane e Cioccolata, ecco, che dopo anni ho visto. E io parlavo con questi uomini, venivano dal Veneto, dal Sud, e mi dicevano, dobbiamo qui lavorare perché in Italia non c'è lavoro. E quindi questa emigrazione mi era entrata un po' così nel sangue di questa gente, di sapere le fatiche che facevano, i problemi che avevano, e la voglia di tornare a casa, la discriminazione in Svizzera, che era terribile a quei tempi, terribile. E tant'è vero che io, per vendicarmi, avevo usato i 10 centesimi italiani per tirare fuori la cioccolata dalle macchinette del paesetto, e naturalmente mi avevano beccato subito perché ero l'unica italiana. Ma l'avevo fatto con un punto di rabbia, dico, adesso lo faccio per quegli operai che vanno a fregare il cioccolato agli svizzeri.
Certo. E la Svizzera è stata importante anche da un punto di vista, diciamo, di studi, perché lei Svizzera ha imparato diverse lingue.
Sì, mi sono specializzata in francese, che ancora parlo bene, in inglese, che lo masticavo con un insegnante scozzese che ci insegnava l'inglese cantando, e il tedesco naturalmente, che era la seconda lingua, che purtroppo non ho un po' dimenticato, e che mi ha preparato per un futuro di lavoro come segretaria d'azienda a Milano. Però ecco, pur avendo trovato lavoro, ogni estate, appena potevo, avevo le vacanze, andavo a studiare il tedesco a Heidelberg, all'Accademia per Stranieri. Quindi ecco, lì ancora la voglia di uscire dall'Italia. Era sempre verso il nord, ero sempre verso oltre frontiera, mi sentivo bene.
Lei menzionava il 1968, il fatto che c'erano queste manifestazioni a Milano, dice che c'erano botte che venivano date e prese, sembra che lei abbia preso qualche botta.
Sì, la polizia ci menava, erano fetenti, passavano, mi ricordo quando facevamo le dimostrazioni con le camionette della polizia, con la catena in mezzo, e si buttavano su noi dimostranti, quindi io certo non ero in prima linea, anche perché ero giovane, ero giù, però insomma ci smazzolavano, ecco, ci davano quei bastoni, insomma. Niente, era così, era una polizia feroce, era una polizia molto, molto severa, insomma, chi le prendeva soprattutto erano gli operai, ecco, noi in un certo senso, pensando col seno del poi, sì, eravamo lì a far numero, però non è che abbiamo fatto molto, perché poi abbiamo visto come sono andate le cose, poi sono nate le Brigate Rosse, sono nate le Brigate Nere, la cosa non ci piaceva più, il tutto era degenerato, ecco.
E quindi ecco che finalmente arriva il momento di accettare questo invito del governo australiano, mandare la richiesta, queste 17.500 lire mi pare che fossero.
17.500, ecco.
Valsero qualcosa, perché la vostra domanda venne accettata, e quindi vi ritrovate a Genova.
Sì, in partenza.
In partenza. Ecco,
il
però
9 settembre.
C'è questo momento, in questo giorno di settembre del 1970, che le rimarrà sempre nella mente. Mi sembra di aver letto qualcosa a riguardo del fatto che le è rimasto in mente proprio questo allontanamento dalla banchina del porto di Genova.
Era tristissimo, sì, a parte l'addio ai genitori, con i genitori che piangevano, soprattutto mio padre, che era invece un omone, che di solito uno pensa che non si facesse prendere dalle emozioni, invece era il più commosso. E la banchina, è stato proprio questo salire la banchina, poi la nave che ha fatto questo suono, siamo partiti, ci siamo staccati, e lì questo stacco era dentro, ecco, dicevo, mamma mia, cosa stiamo facendo? Forse non abbiamo fatto le cose fatte bene. Questo stacco è stato, ecco, sì, proprio vedersi la terra, la patria, la cosiddetta patria, allontanarsi, è stato doloroso, anche se non era l'ultimo porto italiano, perché poi ci siamo fermati a Napoli, ci siamo fermati a Messina. Messina è stato ancora il più drammatico, dove c'era gente che baciava la terra prima di salire sulla rampa per andare sulla nave, e anziane, persone anziane che sapevano che non sarebbero più ritornate, e quello mi faceva piangere, ecco. Quello sì, è un'emozione incredibile che è difficile dimenticare. E lì ho capito cosa voleva dire emigrare per migliaia, milioni di italiani, che mi faceva pensare, dico, mio nonno, com'è andato lui in America 1892? E noi alla fine ero su una nave, la Guglielmo Marconi, moderna, piena di conforti, ma gli altri, è lì che era una cosa molto emozionante, ecco, lo staccarsi dall'Italia.
E qui ci fermiamo per questa nostra prima parte dedicata alla sua vita, Laura Mecca, e ci risentiremo ovviamente la settimana prossima per la seconda parte, che è quella dell'Australia, che è altrettanto interessante. A questo punto di solito noi chiediamo ai nostri ospiti di indicarci una canzone o un pezzo di musica. Con quale pezzo di musica desidera chiudere questa prima puntata?
Ma io credo con un pezzo lirico, con Vanabucco, che forse un po' si adatta di più a questa situazione. Ecco, Verdi, proprio un pezzo dei Verdi del Vanabucco.